che avevo, diciamo, avevo predisposto di potervi presentare è di cogliere questa dimensione di sviluppo delle quattro domeniche di Avvento, che sono appunto attorno al tema del Signore che viene. Per farvi notare una cosa che è una cosa assolutamente strana e che noi non notiamo, ma lo dirò alla fine. Allora, di queste quattro domeniche, noi siamo nel ciclo B, voi sapete, no, che le feste seguono tre cicli, no? A, B e C. E ogni ciclo ha una sua configurazione, no? Sia nella scelta delle letture e anche nelle orazioni, perché le antifone della messa sono sempre uguali. Non so, il canto d'ingresso, quello della, sono sempre uguali. Ma le letture e l'orazione che dice il sacerdote prima delle letture è sempre significativa. Allora io vorrei, di queste, beh, noi ne abbiamo celebrate tre, ma io vi presento anche la quarta, no? Facendo vedere una particolarità per ciascuna domenica, in modo da farvi vedere lo sviluppo. Allora, nella prima domenica, è un po' il mistero di fondo che noi non cogliamo mai. Allora, voi sapete che l'anno liturgico finisce come comincia. L'ultima settimana dell'anno presenta le letture che poi sono le stesse della prima domenica di Avvento. E difatti, quando si dice che si aspetta il Signore, la prima domenica di Avvento si pensa subito al giudizio finale. Alla fine della storia il Signore viene, ma non viene mica come quando verrà, si dice con potenza. Quello che noi non riusciamo a cogliere è la modalità con cui la liturgia e quindi la scrittura presenta la venuta del Signore. Però se voi ascoltate bene i testi, allora tac, si apre come una specie di finestra di luce e che vi fa vedere le cose in modo diverso. Allora, della prima domenica ricordo due piccoli particolari. La prima era la lettura del profeta Isaia, e che riporta la richiesta del popolo che è in schiavitù e che alla fine dice, ma allora, vieni o non vieni? Grosso modo. E il profeta è come se facesse vedere dove nasce la difficoltà del popolo che sì che invoca Dio, ma non è più disposto a stare con Dio. Quindi lo invoca perché è nei guai, ma poi non sta con Dio. E dà questa spiegazione. Nessuno invocava il tuo nome. E questo si capisce. L'altra espressione è nessuno si risvegliava per stringersi a te, che è un'espressione caratteristica. Pensate alla vostra vita quotidiana, ogni giornata, quando vi alzate, il primo pensiero qual è? Se avete un figlio ammalato, non è il primo... se avete, come dire, come un problema che è lì, che al mattino è il primo che viene fuori. Allora, il profeta è come se dicesse, se il primo pensiero che spunta al mattino non è del Otò, una nuova giornata, così posso stare con il Signore. Quindi svegliarsi per stringersi a te è la specificazione di quell'atteggiamento di vigilanza per la nostra vita. Come possiamo vivere la nostra vita? Se non c'è questa tensione, la vita è come se perde poi di significato. È come in un amore che si vive, no? Quando ti svegli è la prima cosa che emerge. Allora il profeta ricorda questo. E il Vangelo fa vedere di che natura è la venuta del Signore. E non so se ricordate il Vangelo di Marco, che presenta quell'immagine del padrone che è andato lontano e che ha lasciato ai servi le consegne, e l'invito è, oh, state svegli, perché quando lui tornerà, che torni a mezzanotte, verso il mattino, all'alba, o a giorno già, quando arriva, voi dovete essere svegli, è l'invito. E fin lì noi ce l'abbiamo nella, come dire, riusciamo a percepirlo e dimentichiamo il seguito. Allora, il padrone che ritorna, quando trova i servi che sono svegli, si dice, li farà mettere a mensa e lui si mette a servirli. Notate che questa immagine del padrone che è andato via e che torna è l'immagine di Gesù che muore, risorge, ascende al cielo e lascia i suoi servi. Poi ritornerà. Questo ritornerà a servire i suoi discepoli. Non è soltanto alla fine, ma ogni volta che si scopre la presenza del Signore, la si scopre nel fatto che il Signore serve noi. Allora, se noi stiamo vigilanti per accogliere il Signore, in realtà noi percepiamo come dire, questo agire di Dio che serve noi. E come serve? Nel farci partecipi di quello che Lui ha sempre fatto. Perché è venuto Gesù? Per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Quando noi siamo aperti a Lui, anche noi facciamo la stessa esperienza e la facciamo scoprire al nostro prossimo. Quando avviene questo, questo è il vero servizio di Dio al nostro cuore e di noi, insieme a Lui, a servire i fratelli. Questa cosa noi la dimentichiamo, non c'è più, non è presente, ma è l'immagine straordinariamente forte del Vangelo che nessun uomo può aver immaginato. Perché noi pensiamo di servire Dio, ma non che Dio serva noi. Difatti, quando Gesù nell'ultima cena si mette quel grembiule, no, per lavare i piedi ai discepoli, non so se voi sapete che nell'antichità c'erano molti servizi di vita quotidiana ai quali erano tenuti gli schiavi. Ma uno schiavo ebreo era esentato dal fatto di lavare i piedi al suo padrone. Tenete conto che Gesù è proprio quello che fa. Quindi praticamente lui non solo non è un uomo libero, intendiamoci, cioè secondo la dignità che immaginiamo noi, non solo non è a livello dello schiavo, ma è sotto. Lui da ebreo lava i piedi e dice, io che sono il maestro faccio questo. Perché lo fa? Secondo voi? Perché lo fa? Per esempio, quando arriva davanti a Pietro, no? Pietro che è sempre focoso, figuriamoci se tu mi lavi i piedi. E Gesù non ha altro modo per convincere Pietro, pensa quello che vuoi, ma se io non ti faccio questo, tu con me non ci stai. Allora dice, io voglio stare. Allora si lascia lavare i piedi. Ma questo lavare i piedi è come un'immagine, no? Che il Signore dà, perché di lì a poco, alla mattina dopo, che nella notte è preso, poi c'è il processo, no? Viene come dire, poi condannato, la vita che lui dà è esattamente da cogliere in questo servizio di amore ai suoi discepoli. E i discepoli saranno chiamati a fare lo stesso ai loro fratelli e non potranno mai raggiungere la dignità del servizio di Gesù, perché lui che è il maestro si è fatto sotto lo schiavo. Noi al massimo saremo schiavi, ma non siamo neanche maestri però. Quindi da questo punto di vista, no, è proprio la rivelazione del Vangelo di quanto il Signore si approssima, si avvicina a noi in funzione del Lui vuole servirci. Allora, la domanda è, ci lasciamo servire? Cioè, accogliamo questo servizio? Perché se l'accogli dal Signore, evidentemente non puoi che condividerlo con i tuoi fratelli. Deduzione. Se io non lo condivido con i miei fratelli, io non l'ho mai gustato. Se non l'ho mai gustato, io non ho mai accolto il Signore. Altra deduzione? Allora, perché prego? E poi voi tirate le conclusioni, no? Quindi questo è il primo aspetto. E questa immagine è una delle immagini più potenti e più rivelative del Vangelo. Voi ci avete mai pensato? Non li mai penso. Sinceri. Noi immaginiamo sempre che noi nel fare il bene tocca a noi fare il bene. Non ci accorgiamo mai che se tu fai il bene partecipi a questo servizio di Dio al tuo cuore e a questa rivelazione del Signore che è presente nel mondo. Non è in gioco io sono bravo perché faccio il bene. A me è concessa una rivelazione speciale. E se non si vive così è come se il cuore non ha mai accolto fino in fondo il Signore. Allora, la liturgia dell'Avvento, no? Che fa illustrare questo percorso per poter accogliere il Signore che viene, dice già dalla prima domenica in che cosa consiste questo Signore che viene. Viene a servire. E questo è il primo, sarebbe quello della prima domenica. Poi c'è quello della seconda. Allora, nella seconda, dopo vi tengo qui tutto il pomeriggio, allora... Sì, allora ci penso devo andare. Quando vado a casa a trovare mia mamma.
Devo sempre andarlo.
Allora, vi commento solo il brano del Vangelo, che anche qui ha un'immagine che noi è come se non riusciamo mai primo a vederne lo splendore e poi a vederne le conseguenze. Allora, nella seconda domenica c'è la figura di Giovanni Battista che annuncia la venuta del Messia, no? E si riporta del Vangelo di Marco, no? Perché proprio sono i primi versetti del Vangelo di Marco, quando dice, ricordando la profezia di Isaia, no? Mando il mio messaggero davanti a me, no? Una voce grida nel deserto. E poi, per rivelare quello che Giovanni vive e sente come tutto proiettato verso questo altro che deve venire, dice così, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Questa immagine viene uno più forte di me. Non so se voi potete fare delle associazioni. Si riferisce al fatto, e c'è qualche capitolo dopo, nel Vangelo di Marco, c'è una famosa come discussione, no, tra i farisei e Gesù, perché Gesù fa i miracoli, nel senso che scaccia i demoni, no, e l'accusa, sì, ma tu scacci i demoni perché sei d'accordo con il principe dei demoni. No? Sai, è quel modo di... non potendo negare il miracolo, si nega l'origine buona. E quindi lo si abbina al fatto che, sì, tu lo fai perché d'accordo con il capo che comanda ai suoi scagnozzi. E Gesù che risponde, perché le risposte di Gesù sono sempre misteriose nei Vangeli, non sono mai scontate. E lui fa questo esempio, quello della... quando un uomo forte nella sua casa, no, sta ben desto, fa bene la guardia ai suoi tesori. E poi aggiunge, ma se ne arriva un altro più forte di lui, lo lega e depreda. E l'interpretazione è questa. E si riferisce al Giovanni che dice che viene uno più forte di lui. Chi è il più forte? Allora Gesù, nello scacciare il demonio, fa vedere che lui è il più forte, perché il demonio è il forte che ha preso noi come prigionieri. Ma lui, che è il più forte, ha legato il demonio e ci ha liberati, no? Allora, lui è il più forte. Dove si vede che è il più forte? Allora, nella logica del Vangelo, dovete collegarlo a quello che dicevo prima. Allora, Giovanni Battista, lui dice che non è neanche degno di slegare i lacci E questo era uno dei gesti che lo schiavo era tenuto a fare. Quindi Giovanni Battista dice: non sono neanche degno di essere schiavo. Ma Gesù, come vi dicevo prima, ha fatto di più, è più dello schiavo. Lui non solo slega, ma lava i piedi. Allora, colui che per mostrare quanto è grande l'amore di Dio non si ferma davanti a nulla, quindi sta sotto i piedi di tutti, è il più forte, perché il demonio non ha alcun appiglio nel suo cuore per esercitare il suo dominio. Allora, il Gesù che viene a servirci, viene a far sì che anche noi possiamo essere uniti, diciamo, al più forte, il quale non teme alcune umiliazioni pur di rivelare la grandezza dell'amore. Facciamo una piccola deduzione per noi. Se uno mi dà del cretino e io sono allegro, proprio bello allegro, lo sento molto, sì o no, dipende dal carattere che ho, no? Però, ma se io fossi già, come dire, ho già il mal di pancia, vengo già da tre insuccessi, mi è già andata male, e avanti, no? E uno mi dà anche del cretino. Se poi a darmi del cretino è colui al quale io voglio davvero bene, apri di cielo, basta, noi non mandiamo più giù, no? Allora, per noi, quando qualcosa ci viene contro, per noi è sinonimo non abbiamo più valore, tanto che, come se noi deducessimo, non valendo nulla, non mi danno neanche il bene, non mi vogliono neanche bene. È molto strano questo collegamento che fa la nostra psicologia tra io accolgo il bene che mi dà il senso del mio valore. Se nessuno mi volesse bene, io non ho la percezione di aver valore. La rivelazione del Vangelo è rovesciata. Non è che io devo ricevere il bene per avere valore, ma ho valore in quanto faccio sì che il bene si estenda a tutti senza mai tener conto del ritorno per me. Allora, il servizio che il Signore fa al nostro cuore è quello di imprimere questa dinamica di amore che è la sua e far sì che anche il nostro cuore sia convinto della stessa dinamica. Allora, se lui è il più forte, ha legato il forte, anche noi non saremo più legati a colui che è forte, cioè al diavolo. E questo è un altro passo per indicare il Signore che viene come il più forte che lega il diavolo, quindi vuol dire che lascia noi liberi, ma liberi per poter vivere questa dinamica di amore senza che sia vincolata da niente. Se vi sembra poco, e questo già è il secondo. Vediamo quello di oggi, la terza domenica. La particolarità che aggiunge la terza domenica, voi sapete che oggi voi avete usato il colore rosa, una parrocchia lì, invece io ho dovuto solo dire bisognerebbe usare il colore rosa, ma non ce l'avevo. Sì, io non ce l'avevo.
Vorrei usare tutto l'avvento.
No. Rispetta la gradualità delle cose. Allora, se avete notato, tutta la liturgia di oggi è sempre nella logica dell'attesa della venuta del Signore, ma sotto una luce particolare e dentro un clima particolare, che è quello della letizia. Allora, appena si comincia la messa, state lieti. Le letture sono tutte in funzione di questa letizia. Il salmo responsoriale è il Magnificat, no? San Paolo, siate sempre lieti. E il Vangelo come collega questa letizia? È una cosa, anche qui, se voi non riflettete non potete cogliere. Allora, il Vangelo di oggi è preso da Giovanni, l'Evangelista Giovanni, no? E sempre parla di Giovanni Battista, perché il testimone dell'avvento è sempre Giovanni Battista, no? Ma come lo presenta? Allora, se voi andate al primo capitolo del Vangelo di Giovanni, Giovanni incomincia come... allora, lui deve descrivere la venuta del Figlio di Dio che si fa uomo. E incomincia come a partire dall'eternità. Il Verbo era Dio, no? Cioè lui parte dal fatto che quello che viene da sempre è. Allora, è come se, come sguardo, no? va a finire oltre la storia, nella sua origine, a partire dall'amore di Dio, e aggiunge questa particolarità. Quello che viene, usa questa immagine, viene come luce nella tenebre. E per definire la luce, dice, e la luce era la vita degli uomini. Allora, la figura di Gesù che viene, viene come luce, ma questa luce porta vita. Ora, uno che ha una grande vitalità, ha il volto così, o ha un volto più radioso. Uno che è sprizzante di vita, ha un volto. Allora, la luce che è la vita, da dove si vede? Dalla Letizia. Allora, la Letizia è in funzione dell'aver accolto la luce come vita. Allora, anche questa deduzione, come mai noi ci lamentiamo così tanto nella vita? E ci sono molte ragioni per lamentarsi nella vita. Non è che ce ne poche, eh? Allora, l'annuncio del Vangelo è che quando dice, anche di San Paolo, state lieti, non vuol dire voi non avete mai motivo di piangere. Affatto. A voi non succederanno più guai. Affatto. La domanda, e quindi anche la logica interiore che presiede a questa immagine è, ma voi, la Letizia vera, quella che, non che ce l'hai adesso, tra un secondo dopo sparisce, da dove la prendi? Dalle cose? Allora, se uno non ha proprio niente, essere proprio lieti è un po' difficile. Eppure tutti sanno che la Letizia non viene dalle cose, non viene dagli eventi. Cioè, la Letizia ha un'origine, noi diciamo, dall'alto. Cioè, ha origine da un'esperienza che non si confonde con la nostra cronaca quotidiana. È legata a quel, il Signore che viene, che tu accogli come luce, che è vita. E tu la mostri così. E Giovanni, per illustrare la sua testimonianza, a un certo punto deve solo dire questo. Allora, perché gli hanno chiesto, ma chi sei? Io non sono Elia, non sono il Messia. Messia è quello che viene dopo. Io sono la voce. E poi aggiunge, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Allora, fate questa deduzione. Se lo conosceste, non vi mancherebbe la Letizia. Allora, noi il Signore lo conosciamo, è un po' italiano. Io sono proprio stranieri non siamo. Saremo un po'. Però, questo conoscere il Signore, quando dice in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, da applicare, noi lo conosciamo abbastanza per pescare in lui la nostra Letizia sempre e comunque?
No.
Allora, questo del Signore che viene a servirci, lui che è il più forte, si manifesta in questa fonte di Letizia. Quando noi, fino vuol dire, allora, la Letizia di cui qui si parla non è contrario alle lacrime, eh? A parte che anche quando si è molto contenti si piange lo stesso.
Si piange di gioia.
Appunto, non si piange lo stesso. Ma io parlo delle lacrime invece quando cioè un dolore, un lutto, ti pestano i piedi, eccetera, no? Allora, noi abbiamo delle reazioni, quindi a livello della nostra cronaca, la vita è piena di guai. Ma il cuore sa che non dipende dalle cose. Allora, quando il cuore invece non è più capace di Letizia, non dovete dire i guai sono tanti, ma dovete dire io non sono più libero. È come dire, non ho più spazio per poter accogliere il Signore che viene, cioè sono così occupato, sono così... come se qui no fosse pieno di ogni cianfrusaglia e non si può entrare. La casa la si vede, la stanza è lì, però non si può entrare. Allora, il nostro cuore è così. E l'esperienza del preparare la via del Signore si riduce a preparare, a fare esperienza di una Letizia che va oltre la cronaca. E quella Letizia, rispetto all'accogliere il Signore che viene, perdonate se ripeto, ma per tenere che viene a servire noi, lui che è più forte, a darci luce che è vita. E questi passaggi valgono sempre. Noi è vero che conosciamo il Signore, ma lo conosciamo nella sua potenza, lo conosciamo nel suo splendore. Ecco allora perché ogni anno la liturgia presenta le stesse cose. È vero. Noi proclamiamo le stesse letture, facciamo le stesse preghiere, ma la reazione del cuore può essere molto diversa di anno in anno, a secondo di questa apertura ad accogliere il Signore come luce, che è vita. È molto diverso. E ognuno fa l'esperienza di questa diversità. Allora, più il cuore si allarga ad accogliere, e più ha questa, diciamo, radice di Letizia. Stranamente, noi non riusciamo mai a collegare le cose, ma stranamente la Letizia sta sempre insieme a due cose. Quello che proclama Paolo, quando dice state lieti, dice anche pregate. Adesso si traduce ininterrottamente, ma a me piace di più l'aggettivo incessantemente, e rendete sempre grazie. È facile rendere sempre grazie. Quando vi viene un mal di pancia? Eppure ognuno di noi sa, è strano questo, ognuno di noi sa che se voi non vi aprite alla gratitudine non godrete mai. Il godimento non viene dal fatto che la cosa è buona. Quali sono i piaceri? I piaceri io prendo, godo e lascio. Poi non mi lascio come prima. La gioia invece non lascia come prima, infatti la gioia è molto più esigente, perché è come se attraversa il cuore e diventa radice, diciamo, ragione di vita, ragione, diciamo, delle condizioni, oppure delle motivazioni, no? Adatte, dignitose, di una certa qualità di vita. Allora, in questo senso, la gioia che entra è sempre legata a questo mistero di gratitudine, tanto che potreste fare questo piccolo esercizio, voi provate una giornata a rendere grazie, ma per tanto che avete coscienza delle cose, no? Di tutto ciò che vivete nel bene e nel male, la sera avrete notato un mucchio di cose che normalmente non notate. Solo a rendere grati, a essere grati. Facciamo un esempio. Se io mi faccio un taglio a un dito, io penso che il dito mi fa male, no? Nessuno di noi pensa che se mi fa male il dito vuol dire che io sono sano. Chi pensa così? Nessuno. È così evidente. Voi sapete che una delle malattie più gravi per i neonati è la insensibilità al dolore. Perché qualsiasi cosa è motivo di morte. Un semplice taglio, uno può morire dissanguato, l'altro non si accorge neanche. L'insensibilità al dolore. Allora, chi di noi però pensa che se io ho dolore sono sano? Nessuno. Uno mi pesta un dito, no? Chi è grato che posso vedere i colori di questo mondo con gli occhi? che sono sacri. A noi basta, noi siamo composti di milioni di cose, no? A noi basta che una cosa non vada bene, noi vediamo partire da quella cosa. Fintanto che non si fa un'esperienza diversa, cioè quando tu puoi portare la cosa cattiva è perché l'insieme è buono, se no non potresti portare la cosa cattiva. Pensate nei rapporti. Uno mi ha offeso, allora io, no? E credo di... Allora, se sono stato offeso, in qualche modo io tengo alla, non so, tipo, alla mia immagine, al mio valore e al rapporto. Se non tenessi, non me ne frega niente. Quindi se io sono offeso, mi sento offeso, vuol dire che sono sano. Però se siete troppo offesi, siete malati davvero. Perché è come se voi foste sempre al centro del mondo, tutto il mondo lì, signor sì, signor no. È un modo un po' sciocco, capisco, ma è per far riflettere sul fatto che se voi imparaste a rendere grati di comunque si svolge la giornata, il cuore ha uno scenario davanti molto largo e può vedere molte cose che diversamente non si vede. Allora, la letizia ha sempre a che fare con il rendimento di grazie, cioè la gratitudine. Chi di noi ringrazia di essere una creatura? Voi donne, che avete più risorse di noi uomini, ringraziate mai di essere donna? Ma, per esempio, non succede alle ragazze. Le ragazze sono sempre in tensione perché sanno che devono penare di più dei ragazzi. Sono poche le donne, sono proprio contente di essere così come sono. È una conquista. Eppure il nostro essere creature, sia adesso ho fatto una battuta, ma perché è più difficile per la donna essere in pace con se stessa che non l'uomo, no? Però anche proprio come creature, se noi potessimo essere di fondo più contenti di quello che siamo, sapete quante risorse in più noi abbiamo per affrontare la vita? Se noi non abbiamo questo tipo di buon sentimento di noi stessi, noi tutto prendiamo con enorme fatica. Ed è legato a la letizia, è legato alla gratitudine e poi si aggiunge alla preghiera incessante, che vuol dire che tutte e due le cose vengono dall'alto, non vengono dal basso. Non è un tratto di carattere, non è una forma di temperamento, per cui se fossi nato da un'altra mamma sarei così, o se avessi nato con un'altra, sono tutte cretinate. Non so se voi avete mai pensato. Allora, noi oggi parliamo molto di libertà, no? La libertà è sacrosanta e nessuno rinuncia, però ci si dimentica sovente. Allora, io posso voler uscire da questo mondo, posso deciderlo io. Mi sbatto giù dalla finestra, ho deciso io. Nessuno però decide di entrare nel mondo, hanno deciso altri. E questo è per tutti. Il fatto stesso che io posso essere libero sul fatto che altri hanno deciso per me, vuol dire che la mia libertà non è così assoluta come sembra. Non vi pare? E perché poi in pratica invece noi vorremmo far vedere la libertà come l'assoluto? Per cui se una cosa per noi la giudichiamo, non so, buona, no? Se non la prendiamo noi siamo tristi. Chi di noi conosce la via della felicità? Nessuno. Noi sappiamo che per essere felici dobbiamo esercitare la nostra libertà, ma non sappiamo come e non sappiamo per dove. Ecco perché se tu non ascolti, se tu non accogli dall'alto, non hai nemmeno la possibilità di realizzare quello che desideri. E questo fa ancora parte del preparare la via al Signore che viene. Si accoglie dall'alto. E l'ultimo? Io sono già... Arriviamo, dai. Poi dopo lascio le domande. E l'ultimo sarà quello di domenica prossima, che ormai la liturgia conclude il suo percorso e è come se guarda sul momento che, diciamo, precede la nascita di Gesù, cioè il momento del concepimento. E allora il testimone non è più Giovanni Battista, ma è la Madonna, Maria. Di lei, Maria, cosa dice? Io sono la serva del Signore. Per voi cosa vuol dire io sono la serva? Cosa vuol dire?
Si è fatta la volontà di Dio.
Quindi senza ma.
Vi faccio questo piccolo... Allora, quando voi leggete questo brano, è il brano dell'Annunciazione, si dice, no? Notate la stranezza del racconto. Allora, compare l'angelo e l'angelo fa un saluto, che tra l'altro è un saluto bello. Quello che noi diciamo buongiorno, gli ebrei dicevano shalom e i greci dicevano stai contenta, rallegrati. È chiaro che non è un semplice buongiorno, no? Perché richiama tutta una tradizione di attesa del Messia, e quindi è un saluto molto carico. Ma di per sé le parole sono stai contenta, il Signore è con te. Perché lei si turba? Quando poi le dirà che nascerà il bambino, lei non è turbata. Come mai? Avete mai notato? Allora lei avete mai notato? Noi diciamo spesso, no, quando spieghiamo che lei è turbata, lo diciamo in ragione della nascita. Ma come? Ho un bambino? È così, è come così. Ma il testo non dice così. Il testo dice che lei resta turbata quando riceve il saluto, non l'annuncio del bambino. Quando riceve l'annuncio del bambino, è bella tranquilla. Come spiegate? Allora, quando lei è turbata è perché intuisce che quel saluto le testimonia la presenza diretta di Dio. Allora, lei, proprio nella sua santità, sta umile davanti a Dio. È come se dicesse, come mai il Signore viene a me? Quello che poi dirà Elisabetta, no? A lei. Dice, come mai? Allora il suo turbamento è come se, ed è sempre così per i santi, quando c'è la rivelazione diretta di Dio, uno non si capacita perché. Allora il turbamento è in rapporto alla percezione altissima del mistero che sta avvenendo. Quando il Signore invece, l'angelo, gli dice cosa il Signore ha disposto, lei che è tutta volta al Signore, benedetto sia Lui. Tranquilla. La tranquillità viene fuori da questo io sono la serva. Noi immaginiamo sempre che io sono la serva, appunto, no? Di dire io faccio la volontà del Signore. Invece ha un significato molto più denso che equivale a questo. Lei ha sempre, si è sempre volta verso il suo Signore. Tutto il suo cuore è volto verso il suo Signore. Quando gli viene annunciato la nascita di Gesù, lei che ha tutto il cuore verso il suo Signore, come dicesse, guarda, tutto il mio spazio, quindi tutta la mia persona, quindi tutto il mio spazio interiore, è pronto perché si realizzi il tuo desiderio di stare in mezzo a noi. Io sono d'accordo. E serva nel fatto che lei accoglie di essere, per grazia del Signore, la vera dimora di Dio in mezzo agli uomini. Quando noi, diciamo, svolgiamo un servizio, se questo servizio non parla di qualche cosa che lei ha vissuto in questo io sono la serva, guardate che noi non ci avviciniamo a Dio, creiamo uno sgabello per noi. Si può fare il bene per essere importanti. La Vergine non ha mai fatto così. Se fa il bene, quindi se risponde, e perché il suo cuore, che è tutto volto al Signore, intuisce che il bene è solo lo spazio della dimora di Dio in mezzo a noi. e lei offre la sua persona, tanto anche il suo corpo, ma la sua persona perché il Signore compia i suoi desideri di bene per l'umanità. E la forza di questo io sono la serva deriva da qui. Ecco perché è turbata quando percepisce il mistero, ma quando si realizza, lei è pronta. E anche, perdonate, anche quante spiegazioni si danno, a me sembra proprio che strappate, non so da che parte, quando si dice no, di Giuseppe che voleva rimandarla, eccetera. Noi immaginiamo come avvenisse tra due ragazzi oggi, no? Che uno non crede all'altro. Non è così. Ha tutta un'altra dimensione. Allora, il dubbio di Giuseppe è dello stesso tipo del turbamento di Maria. Allora, davanti a una cosa così, lui non può dubitare della sua donna. Ne ha già visto la rettitudine, lo splendore, non può dubitare di te. Sa solo che è riferito a Dio. E lui come potrà portare questa enormità di mistero? Dice, io non posso, e si vuole ritirare. Non perché dubita di lei, che a volte facciamo di queste spiegazioni stupide, come se fosse tutta una questione sentimentale. Guarda che non erano scemi, I Vangeli non sono scritti in modo, come dire, per bambini dall'asilo, che poi tra l'altro certe volte capiscono più di noi. Ma è in ragione di questo mistero che si rivela. Allora Giuseppe, come dicesse, ma io come posso portare una roba del genere? Non è possibile. Non posso. Allora c'è il sogno e anche lui accetta. Ma accetta in che senso? Accetta di far sì che la sua sposa, che ha tutto il cuore volto verso il Signore, possa, diciamo, offrire lo spazio perché il desiderio di Dio si realizzi in mezzo agli uomini. E Giuseppe sarà citato in questo mistero non come direttamente in causa, ma solo come colui che ha permesso alla sua donna una dimensione, diciamo, come di giustizia, come di tranquillità, e al suo bambino ha permesso di essere custodito. L'obbedienza di Giuseppe è tale che non è per la sua grandezza, perché tutti dovessero, diciamo così, immaginare le cose in modo umano, direbbero che lui è scemo. Invece, nella dimensione religiosa, ha così forte la percezione del mistero di Dio che lui non è degno di nulla e sta in questo mistero solo perché deve custodire la sua donna e il suo bambino, non c'entrando direttamente in niente. Noi invece immaginiamo le cose in maniera sentimentale e facciamo sempre questi discorsi, no? Non ha creduto, allora. Ma come fate a immaginare che uno possa, non so, o dubitare, o anche per la Vergine? Non sono, come dire, cose che si può, ma sarà, non sarà. Cioè, sono realtà così forti che quando sei coinvolto totalmente, o tu accedi al mistero di Dio e ne hai questa percezione, e quindi tu dici, no, non è possibile. Oppure, veramente, non vale la pena, è una cosa sentimentale. E quindi la quarta domenica è quella che presenterà la Vergine come, è l'ultima testimone, no? Dopo ci sarà la nascita di Gesù, il Natale, e lei è la serva. Cioè, tutto in lei si fa dimora di Dio perché il desiderio di Dio di stare con gli uomini si compia. Non è una cosa fatta a lei, è che lei dà lo spazio perché si compia per tutti. E se voi osserverete le icone del Natale, la Vergine, quando c'è la grotta, c'è il bambino, la Madonna non guarda mai il bambino. Cioè, la raffigurazione non è la mamma che sta lì in contemplazione del suo bambino. Per molti secoli questo non è mai stato. È la mamma che io sono la serva. Ha dato la luce Gesù, lui è la, ha dato luce, ha fatto nascere Gesù che è la luce, e lei guarda i pastori che vengono. Cioè, per lei è come dire, è come quando si vede nella, ecco lì, no? Voi pregate un'icona, la mamma non guarda il bambino, guarda chi prega, come a dire, dovete pregare lui. E lui lo trovate vicino a voi, perché guarda la mia umanità, nella quale tutti voi siete. E questa è la bellezza del mistero. La preghiera fa vivere questo, per cui quando io prego, non prego per avere qualcosa, ma prego perché anche per me si apra questo spazio che possa diventare dimora di Dio in mezzo agli uomini. E in questo siamo tutti molto solidali. E non vi sembra una cosa bella?
Bellissima.
E la nostra vita cristiana. Questo è quanto.
Grazie.
È un modo, no? Lo sviluppo della liturgia è di questo tipo. In sincerità, cioè, voi sospettavate che la liturgia ha questo tragitto? Cioè, se non ci si ferma proprio, non si riesce. La stessa cosa. Ma come per il Vangelo, però. Se voi leggete il Vangelo così, non si riescono a cogliere tutte le, ma non dico le sfumature, proprio gli splendori di significato. Noi è come quando, ecco, non so, leggiamo la nostra vita, allora, due che si vogliono bene, sì, ho tutto fatto il caffè, sono andato in bagno, l'ho pulito, poi ho fatto il letto, queste sono le dichiarazioni d'amore. Uno ha fatto tutte queste cose, ma è questa la cosa essenziale. Ecco, noi leggiamo il Vangelo come se dovendo vivere un amore grande, diciamo, ha fatto il caffè stamattina, ho chiamato alle 8, dice, ma cosa ti serve? Cioè, se non si riesce a entrare nella dinamica che regge questo fare il caffè, questo fare un lavoro, fare un servizio, come si fa a percepire la forza di un legame, di un amore? E questo sarebbe tutto il mistero della preghiera. Guarda, adesso basta.